Vede che per l'ultimo appuntamento non si può dare. Leggere la terza parte di questo scritto che, come abbiamo visto, è riportato alla maniera di un testo che commenta lo svolgimento di una liturgia popolare. La successiva, la prima parte, una esortazione che ci ha incoraggiati con molta energia pastorale, possiamo dire così, nella ricerca della sapienza, cioè nella ricerca di quella strada che si apre per il nostro ritorno alla finestra della vita, nel buio, nella contrarietà, nella periferia del Dio, è la sapienza che si è incontrata. E mi sembra che si vede proprio lui che traccia la strada, dopo la quale noi siamo attirati con l'inesauribile fedeltà verso il compimento di quel disegno d'amore che era stato il motivo dell'iniziativa originaria. E tutta la creazione partecipa a questo nostro cammino di conversione. Beati noi, o Israele, concludeva così il predicatore, la sua omelia, perché ciò che grazie a Dio ci è stato rivelato. Vedete, quel che piace a Dio non è un atto, segreto costruito da lui con una curiosità irraggiungibile. Quello che piace a Dio ci è stato rivelato. Terza parte, dal versetto 5 di questo capitolo 4, adesso arriviamo alla fine, ossia al versetto 9 del capitolo 5. Questa terza parte, probabilmente per non precisi, in maniera più identificata si configura nella forma di un testo poetico, secondo anche da voi, in un testo in prosa, un testo già poetico. Abbiamo a che fare con un messaggio che per così dire porta a conclusione tutta la liturgia penitenziale. Siamo ancora in prete con quelle celebrazioni, ma siamo arrivati proprio a uno sbocco e qui riceviamo attraverso la voce di un interprete autorevole, qualcuno che presiede la celebrazione, qualcuno che ha una competenza profetica. L'incontro è il predicatore che sviluppa quel messaggio di esortazione, un altro conto è invece adesso l'autorità che presiede, che si rivolge a noi con un messaggio conclusivo. E qui nei versetti che dobbiamo leggere questa sera alcune sorprese importanti. Mi dispiace per questo non ci sono più, ma vedremo il loro soccorso. Perché, vedete, in maniera molto evidente, significativa, dire proprio dirompente, nel contesto di questa composizione ritorna la figura di Gerusalemme, una figura materna, già come madre abbiamo imparato a contemplare le libro delle lamentazioni. Adesso vedete alla fine, in questo scorcio finale del libro di Baruch, la maternità di Gerusalemme. con tutta una serie di precisazioni che risulteranno molto istruttive per noi. Dal versetto 5 al versetto 9, esattamente a metà del versetto 9, ecco la raccomandazione che quel personaggio che presiede la celebrazione rivolge all'assemblea che si è radunata a Babilonia, l'assemblea che sarebbe radunata di Giovanni, dicendo che il mondo, la luce, l'altro è l'amore di ciascuno di noi ha il suo coordinato. Coraggio, popolo mio. Tu conservi la memoria di Israele. Siete stati venduti alle genti, non per essere annientati. Dunque è scontato ormai che abbiamo a che fare con gente disperta, tentatore, deportata, comunista, quali vicissitudini. Siete stati venduti alle genti. Ma non per essere annientati, bensì perché avete provocato lo stesso di Dio, che siete stati consegnati ai nemici. Dunque, lo sappiamo, è proprio vero, c'è di mezzo la storia sbagliata di gente come noi che porta su di sé le conseguenze di un fallimento, che nella lotta, ma di un fallimento che ci riguarda personalmente, direttamente, con la nostra responsabilità di soggetti e di comunità e di generazione. Dunque ci troviamo nel Dio, ma non per essere ambientati. Questo lo sappiamo già. Avete aiutato il vostro creatore, sacrificando ai demoni e non a Dio? Avete dimenticato chi vi ha adorato, il Dio eterno? Avete assistito con lei che vi ha nutriti, Gerusalemme? Essa ha visto il pare di voi di Rachina e ha esclamato, fino a fine, dal versetto 9 invece. Adesso ascolteremo il canto di Gerusalemme. Diceva il versetto 5, coraggio popolo mio, tu conservi la memoria di Israele.
È scritto così, tu conservi la memoria.
Come dice?
Ma dico, il testo come dice?
Tu conservi la memoria di Israele.
Tu resto di Israele, c'è scritto. Tu resto di Israele, il secondo resto, secondo spicco.
Secondo libro del 35, no. Quella è la parola.
No.
No, è la vecchia.
Quindi è ancora un altro che Israele.
Questa è la primissima edizione,
la nuova, com'è?
Com'è che
la nuova? Io
pure.
Quindi non di lei,
la memoria di Israele.
Come
memoria?
No, vabbè, è nuovo.
I nomi sono stati alla
celebrazione. Dunque, vedete che qui, versetto 5, per questo adesso lo stavo citando, compare il termine di memoria, non si vuol dire per l'appunto memoria,
quindi che c'è
quanto ricordare. Che è a posizione di popolo mio. Popolo mio, tu sei la memoria di Israele, cioè tu porti in te il ricordo di una vocazione che è stata assegnata a Israele e quella vocazione che poi si è venuta esplicitando nel corso di una lunga storia con tante contraddizioni, come sappiamo, ma la memoria di quella vocazione che il Signore ha dedicato, ha rivolto a Israele, rimane per sé il popolo di Dio. Il popolo di Dio è l'interlocutore che il Presidente dell'Assemblea ha dinanzi a sé. Quella assemblea siamo noi, in quanto destinatari diretti di questa, di questo richiamo. Ebbene, si trovava in esilio, ha ritrovato in esilio portando con voi, in voi, e in qualche modo addirittura avendo compreso e anche assaporato e gustato in voi la memoria di quella vocazione che è stata assegnata anticamente a Israele, è una vocazione confermata. Dunque non mi trovate nel dito per essere aiutato. È vero, tutto quello che sappiamo è stato puntualmente contestato con tanta precisione e con tanta passione nel corso della liturgia penitenziale. Adesso vedete il versetto 8. Avete dimenticato di Dio avvelarmi, il Dio eterno, avete ardito colei che hanno finito di Gerusalemme. Vedete che tutta la storia di un popolo di peccatori, come diciamo noi, tutta la storia del peccato viene ricapitolata come la responsabilità di una dimenticanza, cioè esattamente la responsabilità di un tradimento della memoria. Voi avete cancellato della memoria? Il peccato sta nel rischio di quella vocazione? Appunto, il mancato ascolto, quello di cui parlavamo stamattina, lo svuotamento della memoria, l'annientamento della memoria, e più esattamente vedete, questa dimenticanza ha qui una duplice definizione. Dimenticanza di colui che gli ha allevati, il Dio eterno, inclusione paterna. Dimenticanza di colei che gli ha nutriti, Gerusalemme, inclusione materna. La paternità del creatore che fa crescere, la maternità di Gerusalemme che interviene con le prerogative tipiche della figura femminile che partorisce e che poi nutre e in questo modo promuove la crescita in un contesto di nel quadro di una comunione immediata con loro che sono stati generati. Ebbene, vedete, qui adesso è proprio la maternità di Gerusalemme che viene illustrata. Il popolo che si definisce in virtù della memoria in realtà è il popolo che porta con sé le conseguenze dolorose di un peccato che ha cancellato quella memoria, e dunque la dimenticanza riguarda la paternità del creatore, che riguarda la paternità di Gerusalemme. Noi, vedete, adesso ci rendiamo conto che nel testo che stiamo leggendo Gerusalemme assume la fisionomia di una creatura, è anche la creatura, non c'è dubbio, creatura che ha le dimensioni, i limiti e le prerogative che sono elementi tipici di una creatura, ma è una creatura che è già collocata in una posizione di diretta, intima, autentica collaborazione con il creatore. E qui dal versetto 9, dove ci troviamo, fino al versetto 29, il canto di Gerusalemme. Gerusalemme si lamenta, Gerusalemme manifesta il suo dolore per come sono andate le cose, per quello che è successo. Prima prova, fino al versetto 13. Ascoltate, città vicine ai figlioli, è la voce di Gerusalemme che si fa udire. E più volte alle città vicine nel territorio di Giuda, ed è questa presenza di altre città che però non sono Gerusalemme, che però sono comunque coinvolti in una relazione particolare con Gerusalemme, che assume la forma di un coro che accompagna il canto lamentoso di Gerusalemme e riecheggia il suo lamento. Ascoltate, città vicine di Dio, Dio mi ha mandato un grande dolore. Ho visto infatti la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie. Gerusalemme è stata spettatrice di tutto quello che hanno dovuto patire i figli e le figlie, cioè gli abitanti di Gerusalemme. Gerusalemme è madre, e dunque gli abitanti della città sono figli e figlie, e sono stati condotti in esilio, una storia tragica, noi ne sappiamo qualche cosa, ma siamo reduci dalla lettura delle lamentazioni. E Gerusalemme è stata spettatrice di tutto questo. Ho visto la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie, un grande dolore. E io li avevo nutriti con gioia e li ho dovuti lasciare con lacrime e piani. Nessuna cosa di me nel vedermi dentro è desolata. Sono abbandonata per i peccati dei miei figli e deviarono dalla luce di Dio. Non si curarono dei suoi decreti, non seguirono i suoi comandamenti, non procedettero per i piaceri della dottrina secondo la sua giustizia. Dunque, conosciamo bene l'infedeltà del popolo che ha determinato, malgrado il pianto dei citazioni, tentativi di genere per ricondurlo sulla strada dell'autentica relazione con il Signore, il popolo allo sbando è stato coinvolto dalle conseguenze dei propri tradimenti. E Gerusalemme è stata spettatrice di tutto quello che ha avuto. Vedete che sì, Gerusalemme è madre desolata perché ha sperimentato come capita a una genitrice da cui vengono strappati i figli e che rimane testimone di una disgrazia orrenda e inconsolabile. Così che lo sapete. Guardate come in questo caso viene descritto dolore di Gerusalemme. Sapete? Versetti che stiamo leggendo adesso, che leggeremo in seguito, contengono in sé una straordinaria ricchezza di premonizioni marianne, mariologiche della comunità, che hanno a che fare con la Madonna dolorosa. E questa figura di Gerusalemme madre che piange perché ha perso i figli, ecco, è un'immagine che dà sullo sfondo di quella devozione che il nostro popolo cristiano dedica alla Madonna addolorata. E tanto detto che questo dolore, terribile, importante com'è, è il dolore di una madre. Non è dolore tenero perché la madre si ha sentito per tutto, è un dolore che adesso si rivela dotato di una come dire, che comunità davvero sovrabbondante, davvero che è un colore che nell'esperienza della morte partorisce un figlio che è di colore di morte. Io sarei nel colore di anzi. D'altro canto, vedete qui i figli che non erano sono coloro che hanno legato, non si sono curati, hanno sentito altre strade ed ecco buttati in chissà dove, chiavi di tanti padroni, le strade del mondo, periferie isolate. Gerusalemme proclama pubblicamente il suo dolore. E ancora vedete, versetti da 14 a 16. Quello che è avvenuto è opera di Dio, non ci disturbano più, non ci scandalizzano più nessun modo da una cosa del genere. È proprio il Signore che fa vita di questa vicenda, è proprio lui che si è fatto avanti, è proprio lui che interviene, e là dove ha messo Gerusalemme piange per il suo dolore di una madre che ha perso i figli, Gerusalemme sta contemplando l'opera del Signore. L'opera di Dio e dice, venite città di Dio, visto che si cerca la partecipazione, il controllo, comunque la collaborazione delle altre città. Considerate la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie. Ha mandato contro di loro un popolo lontano, una gente perversa di lingua straniera, che non ha altro rispetto dei vecchi né pietà dei bambini, che ha trappato i cani figli alla vedova e l'ha lasciata sola, senza figli. Questa vedova è lei stessa, Gerusalemme, lei nel suo dolore, lei è abbandonata a se stessa, desolata nella sua solitudine, l'ha lasciata sola, non irrimosante, dice qui il testo in greco, desertificata a Gerusalemme. Vedete, quella massa di macerie di cui si parlava in tanti modi delle lamentazioni è una madre dolente, è una madre desolata, è una madre che sta così confermando la sua vocazione materna, che è vocazione semplice, di partoriente, di creatura scelta dal creatore perché sia trasmettitrice di vita. E tutto quello che adesso Giovanni sta rievocando, vedete, si inserisce non in una prospettiva di annientamento, ma nella prospettiva di una fecondità che si rivela al di là del campo come sorgente di vita. E tutto parte attraverso il grembo di Gerusalemme, il grembo della madre dolente. Ma quel dolore è dove ne secondo? Versetto 17, andiamo avanti. Si è rivolta a città vicine chiedendo comprensione, considerando quello che è successo. Adesso prosegue dicendo, ehi, io come posso aiutarti? Che cosa ho da mettere a vostra disposizione? Chiedo aiuto a voi, comprensione, solidarietà, ma io come posso aiutarti? Chi vi ha afflitto con tanti mali saprà liberarvi dal potere dei vostri nemici? E vedete, si rivolge alle città che ha convocato e che ha fatto un coro, un regolamento, e si rivolge ai divini portati in esilio questa luce. e vedete tra lei e quei figli che sono stati deportati. C'è un vincolo di comunione indissolubile, ma un vincolo di comunione che è in grado di contenere anche le distanze macroscopiche, anche le divagazioni più incresciose, passaggi più imprevedibili all'interno di una relazione che conferma la vocazione originaria di Gerusalemme, Gerusalemme madre. E questa vocazione che è stata donata da Dio non si è esaurita dato che i figli sono dispersi in Egitto per il mondo. Quei figli sono coinvolti nella loro avventura nel senso che è in atto la gestazione di creature nuove che stanno nascendo, che nasceranno dal momento che Gerusalemme è madre. E l'altro che sta piangendo nel dolore sta confermando la fecondità della sua vocazione materna. Che cosa posso fare per voi? Chi vi ha scritto con tanti manca prenderà anche la potere dei vostri nemici. Vedete, il soggetto è sempre lui, il protagonista, andate con i miei, andate anche voi, andate con voi. Allora dammi uno strappo una madre che nel frattempo diventa prete la ridotta la serenità, ho deposto l'abilità del pensato in giudizio della pubblica, le darò all'eterno per tutti i miei doni. Le resta soltanto la forza della pubblica, cioè la forza dell'intercessione, e le resta soltanto veramente tutto, le resta la fiducia nella buona fedele di Dio. Questi figli traduti sono figli che io stesso sta conducendo lungo le strade del figlio in quella prospettiva di redenzione che noi abbiamo potuto rintracciare e contemplare nel corso di questi giorni. Gerusalemme da parte sua, vedete, ha deposto l'arma di pace, ha indossato il cimitero della sua non ha altro modo per ora di confermare la sua maternità, come sia esattamente questo il suo modo di insistere nella supplica che intercede verso il creatore dal momento che i figli di cui è stata privata sono i figli che il creatore sta conducendo lungo le strade di una radicale opera di Dio. E adesso, versetto 21, adesso vedete che Gerusalemme si rivolge a quei figli unito malgrado la lontananza. Gerusalemme continua a intercorrere con i figli, continua a parlare con loro, continua a interpellarli, quello che già avevamo intravisto poco fa. Coraggio figli miei, gridate a Dio ed egli vi libererà dalla oppressione. Il grido di Gerusalemme chiede ai figli di gridare. E lei che sta gridando? Coraggio figli miei! È lei che si sta dando un grande affare per suscitare nei figli lontani, buttati in vita dove, il grido che, quale che sia la loro lontananza, potranno indirizzare a Dio. E Dio li libererà dalla pressione e dal potere dei nostri amici. Io infatti spero la terra che non la vostra salvezza. incrollabile questa speranza. Vedete che sta tutto con la fecondità del grembo materno di Gerusalemme. Io spero dall'Eterno la vostra salvezza. Una grande gloria mi viene dal Santo, è madre che ha perso i figli, una grande gioia, è madre che sta generando i figli, è un grande dolore, una grande gioia, è madre che sta correndo attraverso il disastro che non hanno dei figli, delle sconfitte che regalano, ma sta trascorrendo delle creature nuove che nascono per entrare finalmente, immergere finalmente, sprofondare finalmente nell'abisso di quel disegno di misericordia che si compie secondo la volontà eterna. Ripeto, noi siamo invitati qui a puntare un sguardo sulla figura della Madonna Dolorata, che non è nel dolore semplicemente perché si lamenta dal momento che siamo figli, ma è nel dolore nel senso che sta partorendo il figlio che è proprio sulla morte. Questa morte è ravando che realizza la vittoria del figlio sulla morte, sta partorendo il figlio che risorge, la Madonna Dolorata, la madre del risorto. È quello che questi credi non capiscono. La devozione un po' grossolana qualche volta, ma comunque molto sincera, sono del popolo cristiano, nel mondo della Madonna Dolorata. Va di dritta dritta a contemplare la potenza del mistero pasquale. È la madre del risorto. Ma non ora sta partorendo. Non è una madre che piange sulla propria sterilità forzata, imposta arbitrariamente dall'Eterno perché le hanno rubato un figlio. È madre che sta partorendo quel figlio che dice la madre. E quindi vedete questo ultimo scorso del libro di Baruch, come ci troviamo proiettati proprio verso l'evento decisivo che è stato il risorgimento della storia della salvezza, e là dove la vittoria sulla morte si compie secondo la volontà di Dio, che è la salvezza dell'umanità intera, passa attraverso la presenza di una creatura benedetta che è già coinvolta senza limiti e senza barriere nell'evento della vita. Tra l'altro anche la vigilia della Madonna Assunta, e anche questa coincidenza non è inopportuna. Dice dunque Gerusalemme, una grande gioia mi viene dal Santo, per la misericordia che presto vi giungerà a chi? Dall'Eterno vostro Salvatore, vi ho visto di partire tra genti pianti, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e con gioia per sempre. Come ora le città vicine di Sion hanno visto la vostra schiavitù, che il Mosisero è stato in grado di osservare la scena, così vedranno nel tempo la vostra salvezza da parte del vostro Dio. Essa verrà a voi, la salvezza, con grande gloria e splendore dell'Eterno. Fino al versetto 24. E ancora, i versetti seguenti, da 25 fino a 29, figli, avete sempre letto che si vuole qui, e abbiamo l'impressione che questi figli sono sempre meno lontani, sempre più vicini, ha gridato con dica di stabilire anche da coloro che sono esperti chissà dove. Avete decretato anche loro, già, come quando nasce un bambino, che qualcuno lo sfatta per farlo piangere, per farlo gridare. E così c'è un bambino che vuol far gridare, che dici che non si fa, chi sta facendo nasce, chi sta partorendo, chi sta sfumazzando, perché devono gridare, ecco, dimostrate che siete lì. E siete lì. E siete nati. Grida, grida ai figli, e adesso i figli sono figli. Versetto 25, figli, sopportate con pazienza la collera che da Dio è venuta su di voi, il nemico vi ha perseguitato, ma avrete del prezzo la sua rovina e calcherete i piedi sul suo collo. I miei figli stanno delicati, adesso vedete, si passa da quel grido energico, il grido della partoriente che è passata ormai già dal dolore alla gloria, si passa alle carezze, ai blandimenti, ai coccolamenti. I miei figli tanto delicati hanno dovuto battere altri sentieri, incalzati come vecchi era tutto dal nemico. Coraggio, figli. Ridato, l'incoraggiamento adesso si fa molto più pacato, molto più delicato, è l'aspetto materno che già riposa nella realtà della comunione con il figlio partorito, con la prole che ormai sta segnata. Coraggio, gridate a Dio, poiché si ricorderà di voi colui che vi ha adorato. Però, come pensate di allontanarvi da Dio, così ritornate recuperato il potere per cercarlo. Poiché i gatti di tornare alla realtà, grande con la salvezza, una gioia terrena, una gioia terrena. Dunque questo ritorno non è semplicemente occasionale, questo ritorno è descritto da Gerusalemme, dunque la fecondità materna del suo grembo è testimoniata da Gerusalemme come effettivamente un evento nuovo che cambia l'orientamento della vita umana, che conferisce a coloro che si sono allontanati da Dio adesso la promessa dell'impegno dell'Altissimo per corrispondere al suo amore. E quindi, versetto 3, e adesso la terza sezione di questa terza parte del libro di Baruch, ricordate, dirigiamo un consiglio del Presidente, il Presidente ci ha invitati a ascoltare il canto di Gerusalemme. E adesso, proprio a lei, Gerusalemme, in presente, che riprende la parola in prima persona, rivolge il suo saluto. Coraggio, Gerusalemme. Colui che ti ha dato un nome ti consolerà. Maledetto gli oppressori che hanno voluto la tua vita. Maledette le città in cui sono stati schiavi e figli. Maledetta colei che vi ha trattenuti. Come ha gioito per la tua caduta, sarebbe Babilonia, colei che vi ha trattenuti. Come ha gioito per la tua caduta e che ha vietato per la tua rovina, così patirà per la sua desolazione. E toglierò la gioia di essere così popolata. Il suo tributo sarà cambiato in tutto, un poco verrà più di lei per due giorni, per volere l'Eterno, e per molto tempo sarà abitato da demoni. dunque Babilonia in tutta Babilonia desolata, scusate che sì, non è ambientata necessariamente la definizione di Babilonia, ma vedi che a Babilonia capiterà quello che è capitato a te. Quindi quello che è capitato a te costituisce il segno che nella storia umana ormai diventa criterio decisivo per quanto riguarda l'interpretazione di tutto quello che è avvenuto, che sta avvenendo, che avverrà, da dove la storia babilonica fatta dagli uomini è storia che si compie in obbedienza a quella fecondità dell'amore di Dio che si è manifestata nel suo grembo materno. Perché tu hai partorito il vivente, hai partorito il figlio che sorge, hai partorito un'umanità nuova, redenta, che ormai cammina sulla strada della vita che non muore. E adesso, versetto 36, guarda all'Oriente del Giordano, osserva la gloria che ci viene da Dio. Ecco, ritorno qui, vedete, sotto lo sguardo di Gerusalemme adesso si viene componendo questa assemblea immensa, dove compaiono lì, il linguaggio che era già presente nella creazione del Diego in Italia. Questo, Isaia capitolo 49, che è capitolo 54, guarda questo problema, nel capitolo 67, nel capitolo 62, non sono di secondo Isaia, ma il terzo di Isaia, guarda questo problema, tu stessa di una cosa che ti ha fatto, ma cosa vengo? Sono così duro. Ripeto, osserva la gioia che viene da Dio. Ecco, ritornano i figli che ai figli di partito, ritornano insieme a lui dall'Oriente e all'Occidente, alla parola del Santo, esultanti per la gloria di Dio. E dunque Gerusalemme si divertica, divertica di un nuovo abito iniziale. Se poi Gerusalemme della legge, di tutte della funzione, rilegge dello splendore della gloria che viene da Dio per sempre. In certe tradizioni popolari, la cosiddetta portata, si svolge un certo gioco di processione, per cui poi l'immagine non è dorata, ad un certo punto sembra che un prodigio. L'archivio è senza lo sguardo di quelli che partecipano sulle strade di uno dei nostri paesi e il velo nero sparisce. Ecco, l'altro splendido di Dio. Ripeto, lo sguardo della storia, che viene da più esterno. A volte le mani della giustizia di Dio, metti sul capo di Adele la gloria dell'Eterno, perché Dio monterà il tuo splendore di creatura sotto il cielo, sarai chiamato da Dio per sempre. Pace della giustizia e gloria della pietà. Ecco, la gloria di Dio dimora in te, nella tua eternità, che si è espressa in tutta la sua potenza generativa dal momento che tu sei madre del figlio che conosce la morte, del figlio che finalmente corrisponde all'intenzione d'amore del Dio vivente, che nella nascita di quel figlio di Gesù sulla morte, ecco che si apre il varco nel quale tutta l'umanità dei peccatori che muoiono si inserisce come un corteo di viandanti che sono apprendisti alla scuola della vita nuova. E tu sei madre. e il tuo nome, pace della giustizia, gloria della vita. E finalmente, ultima strofa per la 5 a 9, sorgi Gerusalemme, stai pieni sull'altura, guarda verso oriente, dentro i figli riuniti, da oriente a oriente, la parola del santo alla parola del santo esultanti per il ricordo di Dio. Sono i figli che vengono, ma è proprio lui, il Dio vivente che viene, è proprio lui, il santo che si rivela, è proprio la sua gloria che si impone, è lui il protagonista di questa festa, perché lui può essere la festa, perché è lui il protagonista del grande catastrofico l'esilio e tutto quello che è lui, vedete, che si è fatto avanti fino ad essere protagonista della nostra morte in quanto peccatore, ed è lui che in questo morire che è proprio di noi peccatori, lui rivela la sua gloria. Vedete come prima, proprio con una spinta poderosa sugli stati, là dove tutto si ricapitola nella parte di morte di risurrezione del Signore di Dio. Solo ci devono essere insieme. La figura guarda verso niente, e tutti i figli da Occidente e d'Oriente, la parola del Santo è lui che manifesta la sua gloria. Esultanti per il ricordo di Dio, si sono allontanati da te a piedi, incassati dai nemici, ora viene che riconduce in trionfo come sotto un trono regale. Poiché Dio ha capito di spianare ogni alta montagna e le luci secolari, di colmare l'aria, di pianare la terra, perché Israele procede al sicuro sotto la gloria di Dio. Diciamo bene che si immagini, montagne pianate, valli colmate, strade tracciate anche attraverso i deserti più pericolosi, perché Israele procede al sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le tende e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio. Tutta la creazione partecipa favorevolmente, collabora, tutte le creature si piegano testose per partecipare a questo ritorno dei figli, a questa unica festa nella quale il Dio vivente si compiace del figlio suo e nella direzione della sua gloria. Ecco che la storia della vita della nostra umanità schiava della morte si è trasformata in storia di redenzione e di vita nuova. Perché Dio ricondurrà il terreno con gioia, la luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. E intanto vedete già la creatura benedetta che ha partorito il figlio, è intronizzata da lei stessa alla destra del sovrano. Nella sua gloria, ed è lei stessa che manda a noi segnali di incoraggiamento e di incrollabile fiducia nella eterna volontà di Dio, volontà d'amore, volontà di salvezza. Il figlio intronizzato, lui che discende dal salito, lui che è dimostrato protagonista della nostra morte, nella morte ha da lui è il mio protagonista nella storia attende il rientro del corteo si sta riparando il corso della sua rimane non da raccogliere la partecipazione di tutta l'umanità e la madre che fisicamente si sta insegnando a piangere e a cantare.
Thank you.